Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 2, i versetti 22-40. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, Maria e Giuseppe portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore. E per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora, a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era sopra di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato, infatti, che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e, mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: ora puoi lasciare, Signore, che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse: ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, come segno di contraddizione, e anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori. C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età, aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio, era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal Tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anch'essa a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. E il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro del profeta Malachia. Così dice il Signore Dio: ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate, e l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparimento? Egli è come il fuoco del fonditore, come la miscela della lampada. Siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Allora l'offerta di Giuda e di Gerusalemme sarà gradita al Signore, come nei giorni antichi, come negli anni lontani. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di Ebrei. Poiché i figli hanno in comune il sangue e la carne, anche Cristo, allo stesso modo, ne è divenuto partecipe, per ridurre all'impotenza, mediante la morte, colui che della morte ha il potere, cioè il diavolo, e liberare così quelli che per timore della morte erano soggetti a schiavitù per tutta la vita. Egli, infatti, non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura. Perciò doveva rendersi in tutto simile ai fratelli, per diventare un sommo sacerdote misericordioso e degno di fede nelle cose che riguardano Dio, allo scopo di espiare i peccati del popolo. Infatti, proprio per essere stato messo alla prova e avere sofferto personalmente, egli è in grado di venire in aiuto a quelli che subiscono la prova. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio. Tutti sappiamo che siamo a 40 giorni dal Natale ed è una data voluta dalla Chiesa perché dopo 40 giorni dal Natale il sole che è nato a Natale, il vero sole identificato con il figlio di Maria, ormai si sta irradiando con la sua luce in tutto il creato. Quindi la prima affermazione che sta già nella scelta del 2 febbraio è questa affermazione del Sol Invictus, cioè il sole sempre vittorioso sta irradiando il suo potere sul mondo intero. Potremmo chiamarlo Cristo cosmico, come una volta si diceva in teologia su suggerimento di Teilhard de Chardin. Questa è la prima affermazione che ci permette di fare la constatazione semplice che siamo al 2 febbraio, a 40 giorni dal Natale. Ma il 40 indica anche i 40 giorni che passano dal parto del bambino a la purificazione della mamma. Io sono stato battezzato 40 giorni dopo la mia nascita, circa 40 giorni, perché il parroco aveva detto alla mamma che non poteva entrare in chiesa finché non fosse rientrata nel santo, come diceva mia nonna, è rientrata nel santo, cioè tornata ad essere pura. È arrivata fino a me questa tradizione, nonostante il passaggio dalla tradizione ebraica alla tradizione cristiana. Vuol dire che era molto sentito questo evento. Era l'evento in cui la mamma finalmente poteva ritrovarsi di nuovo insieme con tutta la comunità dei credenti e partecipare al battesimo di suo figlio. Il numero 40, sapete che è un numero anche abbastanza simbolico nella storia ebraico-cristiana. Si dà per scontato che siano stati 40, anche se forse erano 38, gli anni dell'attraversamento del deserto, dall'uscita dell'Egitto fino all'ingresso nella terra promessa. 40 erano i giorni che aveva trascorso Mosè sulla montagna, in veglia e digiuno, per ricevere 10 parole di Dio. 40 sono anche giorni attraversati da Elia dopo lo scempio che aveva fatto, di centinaia di sacerdoti di Baala preso dal feroce zelo per il Signore, 40 perché si convertisse del male che aveva fatto, 40 perché capisse che Dio non è nella violenza, non è nel terremoto, non è nel vento impetuoso, ma Dio si nasconde nella profondità del silenzio. Il numero 40 l'abbiamo ereditato, non soltanto per questi 40 giorni che passano da Natale alla Candelora, ma sono i 40 giorni di Quaresima. Quindi il numero 40 è sinonimo anche di cammino di conversione, di attraversamento del deserto, di attesa delle 10 parole di Dio e della compulsione del cuore. Questo è il primo, diciamo, messaggio che ci viene dalla festa di domani e dal Vangelo di Luca. Ma il Vangelo di Luca è molto ricco nella giornata di oggi o di domani. Avrete potuto osservare che ci sono dei capoversi che segnano proposte diverse, sono 6 in tutto le proposte che fa Luca in questa pagina del suo Vangelo. La prima parte riguarda i 40 giorni e riguarda l'osservanza scrupolosa che Maria e Giuseppe vogliono fare per sottolineare che sono in tutto e per tutto ligi alla legge del Signore, e attraverso di loro Luca vuole indicare che anche Gesù ha accettato come figlio di Dio di nascere sotto la legge e di nascere da donna, avrebbe aggiunto San Paolo, e dunque di nascere come uno dei tanti esseri umani che sono partoriti al mondo. Questa prima affermazione trova un punto di congiungimento con l'ultima affermazione dell'Evangelista Luca, che sembra quasi un sovrappiù, ma che in realtà permette di stabilire una sorta di congiunzione tra l'inizio e la fine della pagina. E qual è questa fine della pagina? È la proposta di Gesù che cresce come tutti i bambini di questo mondo. La risposta è frontale nei confronti di tutte le fantasie che avevano creato i Vangeli apocrifi e che avevano fatto di Gesù un bambino prodigio, un bambino che mostrava la sua divinità anche nella infanzia più lontana. E invece la risposta di Luca è no, assolutamente no. È nato come nasce ogni altro bambino ed è cresciuto come cresce ogni bambino. Forse avrà ricevuto qualche scappellotto dalla mamma o dal papà quando sbagliava, perché soltanto sbagliando si impara. E Gesù bambino ha imparato come tutti gli altri bambini, sbagliando. Quindi non era un bambino prodigio, tantomeno era manifestativo della divinità fin da piccolo, è cresciuto come tutti gli altri. L'affermazione è precisa nella parte dell'Evangelista. Il bambino cresceva, si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era sopra di lui. Tutti noi siamo cresciuti così, e a mano che crescevamo ci ricavavamo anche di conoscenze nuove, e dentro queste conoscenze nuove potevamo toccare con mano la presenza della grazia di Dio. Dunque il testo può essere trattato all'interno di una inclusione che evidenzia soprattutto l'umanità del figlio di Maria, accompagnata dallo sposo Giuseppe. Dentro questa inclusione si pone la reazione dei piccoli, secondo il Vangelo. Si chiamavano Anawim ed era una classe di persone interna al popolo di Israele che aveva rinunziato a tutto e si era affidato unicamente a ciò che ora si chiamerebbe la provvidenza, quello che passa è la provvidenza. Gli Anawim sono coloro che hanno messo tutta la loro speranza nel Signore. C'è una pennellata dei sinottici relativi a quella famosa vedova che, mentre tutti gli altri gettavano nel tesoro del Tempio ricchezza a non finire, lei gettò una piccolissima monetina, ma era tutto ciò che aveva per vivere, ricevendo un elogio straordinario da parte di Gesù. Questa donna, nella sua povertà amara, ha dato tutto ciò che aveva per vivere. Questo erano gli Anawim. Di questi Anawim sembra che facessero parte questi due anziani che sono adesso documentati da Luca, il vecchio Simeone e quella che noi chiamiamo la profetessa Anna, tutte e due dedicate unicamente al Signore. Perché si sottolinea questa dedizione totale al Signore? Perché loro non si sono soltanto limitati ad essere stati magari consacrati a Dio nell'infanzia, come prescrive la legge del Signore, almeno a proposito del Simeone, ogni maschio sia consacrato a Dio, ma hanno fatto di questa consacrazione, di questo dono di sé al Tempio e alle preghiere, a tutto ciò che ruotava intorno al Tempio, la loro stessa vita. Questo è all'origine di un'esperienza che ho fatto anch'io. Quando si celebrava il 2 febbraio come la giornata dei consacrati e delle consacrate, cioè dei religiosi e delle religiose. E avevamo anche dei privilegi particolari il 2 febbraio. I procuratori generali, maschili, femminili, no, in quel tempo ancora non c'era questa sensibilità, ma i procuratori generali degli ordini religiosi offrivano il 2 febbraio un cero direttamente al Papa, il quale poi lo distribuiva ai vari santuari del mondo, e il procuratore di ogni ordine religioso prendeva questo cero insieme con un accolito per presentarlo al Papa in processione nei palazzi romani. Perché vi dico questo? Perché l'ho vissuto io. Perché Don Benedetto ogni anno cambiava accolito per dare la gioia ai ragazzi di fare una fotografia col Papa, e una volta portò anche me, ed era Paolo VI. E io mi ricordo che per la prima volta entrai in quei palazzi, e siccome c'era stato il Concilio Vaticano II e una critica molto, molto aspra alle ricchezze del Vaticano, guardavo quelle cose con un senso quasi di rabbia, dico: ma come? Il Vangelo è stato ridotto a questo? Avevo 22 anni, ero ragazzino, ma ero già stato imbevuto dallo Spirito Nuovo che sarebbe esploso nel 68. Dunque di questo si tratta. Quindi c'è la... è il collegamento tra l'offerta di Gesù al Tempio e l'offerta dei religiosi e delle religiose, solennizzata, diciamo, dalla storia della Chiesa, ma questa è solo una parentesi. Torniamo a Simeone. Simeone è un povero, parte degli Anabim, che aveva dato tutta la sua vita al Signore, ma aveva chiesto di riuscire a vedere con i propri occhi fisici la venuta del Messia, e lo verifica in questo bambino che Maria e Giuseppe offrono al Tempio. Ha il coraggio di chiedere di poterlo tenere in braccio per avere la conferma di questa promessa che gli aveva fatto il Signore, e finalmente, gioioso di questo regalo, canta il suo Nunc Dimittis. E sapete che il Nunc Dimittis è l'inno che cantiamo tutti i giorni a Compieta, ma è l'inno dei moribondi per antonomasia. Adesso lascio, Signore, che il tuo servo vada in pace, perché hanno visto la profezia realizzata della salvezza proposta non soltanto a Israele, ma anche a tutti i popoli della terra. I miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele. Dentro Simeone, naturalmente, possiamo scoprire ciascuno di noi che desidera incontrarsi con il Signore, e una volta che si sente appagato perché questo incontro si è realizzato e Gesù è diventato davvero vita della propria vita, può dire: beh, adesso sono pronto per venirti incontro. E un altro messaggio. Insieme a questo Simeone si pone questa profetessa Anna. Gli esegeti hanno contato gli anni, deve aver avuto 103 anni questa anziana signora che frequentava il Tempio. Era stata per 7 anni sposata, è morto il marito, e per la doppia fedeltà al marito morto e al Signore si era consacrata totalmente al Signore, restando nel Tempio o intorno al Tempio. E secondo alcuni storici siamo all'origine stesse delle scelte che faranno milioni di ragazze o donne giovani di consacrarsi al Signore, mettendosi totalmente al suo servizio. Si sottolinea anche il fatto che questa Anna apparteneva alla tribù di Aser, e Aser era il più piccolo di tutti i fratelli del clan di Giacobbe, l'ultimo figlio di Lia, quindi era l'ultimo, proprio l'ultima ruota del carro, si direbbe, e che però anch'essa parte degli Anabim ha avuto la gioia di potersi incontrare con il Salvatore. L'Evangelista Luca però non si accontenta di fermarsi ai modelli di Simeone e di Anna, ma a Simeone in particolare gli concede la parola. È una parola drammatica, drammatica, perché la parola che riceve dal Signore Simeone, che lui testimonia davanti a Maria Giuseppe, è una parola che lascia preannunziare la dimensione di giudice scatologico che avrebbe caratterizzato questo bambino. Egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione. E questo è il messaggio, segno di contraddizione. Perché di fronte a lui non si potrà più giocare, o si risponde sì o si risponde no. Il segno di contraddizione è stato poi identificato nella tradizione patristica con il segno della croce. È di fronte alla croce che l'uomo viene posto, di fronte alla constatazione del fino a che punto può arrivare il male, ma anche fino a che punto può arrivare il bene. Là dove abbondò il peccato, sovrabbondò la grazia. E questo è un altro messaggio molto preciso. È una contraddizione perché è come l'albero del paradiso, che è l'albero della conoscenza del bene e del male, di fronte al quale l'uomo deve compiere le sue decisioni. Adamo ed Eva presero le loro decisioni, chi è posto di fronte all'albero della croce, a sua volta, non può fare a meno di prendere le sue decisioni. Ecco, egli è qui per la caduta e la resurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione, poi rivolta alla mamma, dice: cara mia, anche a te una spada trafiggerà l'anima. E questa spada che trafigge l'anima di Maria è a sua volta segno della apertura dei pensieri del cuore, cioè di fronte alla croce e di fronte alla sofferenza di Maria non si può fare a meno di prendere posizione e di svelare, volendo o non volendo, ciò che si nasconde nel cuore, preannunziando delle dichiarazioni che farà poi Gesù, quando dirà che guardate che non è ciò che entra attraverso i cibi nel corpo contamina l'uomo, ma ciò che esce dal cuore dell'uomo, questo sì contamina l'uomo. Dunque siamo di fronte a messaggi diversificati, ma vedete che già si lascia intuire questa centralità del mistero del crocifisso, che è segno di contraddizione e provocazione che non si, alla quale non si può sfuggire, e occasione da non perdere, perché di fronte a questo segno saranno svelati i segreti di molti cuori. La profetessa Anna non dirà nessuna parola registrata dall'evangelista, ma come dice l'evangelista stesso, a tutti coloro che entravano nel Tempio cercava di far capire di essere di fronte al padrone del Tempio, che entrava come poteva entrare un erede legittimo, figlio del re, all'interno della casa del re. Allora questa specie di, diciamo, di presa di possesso della sua casa viene indicata tra le righe dalle indicazioni di Anna. Il Vangelo di Giovanni sarà più esplicito quando dirà nel capitolo 2 che il tempio di pietre costruito a Gerusalemme era soltanto profezia del tempio del suo corpo, ma ci vorranno anni per riuscire a fare questo passaggio. Sembra che Anna avesse già intuito un passaggio misteriosissimo ma reale. Ormai il tempio non era più quello fatto di pietre, il tempio era questo bambino che avrebbe trasmesso la salvezza al mondo. E credo che posso fermarmi qui, perché poi tutte le sollecitazioni potranno essere un arricchimento di queste intuizioni. Richiamo ciò che ho detto fino all'inizio, e cioè che la prima parte e l'ultima parte di questo, di questa pagina del Vangelo di Luca possono essere i confini di una incursione Per cui il messaggio determinante che ci trasmette Luca è la realtà fisica della carne e del sangue di Gesù, come strada attraverso la quale Dio ha deciso di raggiungere tutta l'umanità. Ecco perché è strettamente connessa questa festa, da una parte alla festa del Natale e dall'altra alla festa della Pasqua.
Partendo dal testo di Malachia, ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e Giovanni Battista, noi lo interpretiamo così, e subito entrerà nel suo tempio, come si diceva, il Signore che voi cercate, l'angelo dell'alleanza che voi sospirate, eccolo venire, dice il Signore. Vedevo bene questo aspetto dell'attesa, come Simeone e Anna, questi due anziani, siamo veramente di fronte a questi due anziani che rimangono lì nel Tempio ad attendere, ad aspettare questa redenzione, no? A vederla quasi. E a me piace vedere questa entrata. Luca parla che i genitori portano, no? Ma se lo vediamo un po' più con gli occhi appunto del profeta, come la profetessa Anna, entra quello che può dire oggi si è compiuta la parola, cioè entra non solo la parola ma l'interpretazione anche della parola, colui che interpreta la parola, ed è proprio quello che entra questo nuovo tempio, questa nuova realtà. E Malachia dice: chi sopporterà questa venuta? Cioè come la lisciva dei lavandai, cioè come un fuoco. In realtà invece Gesù entra proprio come un bambino, entra come il piccolo, che però agli occhi di Simeone e di Anna è bello, perché c'è un qualcosa che si dice che Anna è profetessa, è importante questo, per cui ha gli occhi del profeta e quindi capisce che arriva, aveva anche queste scritture, le aveva un po' colte, quindi viene questa redenzione, a questi che aspettavano la redenzione, viene questa redenzione, questo fuoco che non è un fuoco che ucciderà, è un fuoco che purificherà e quindi siederà per fondere e purificare l'argento, purificherà i figli di Levi, li affinerà, è anche bello questo, li affinerà, cioè li renderà proprio puliti, splendenti, come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'offerta secondo giustizia. Ecco, dal mio punto di vista, fino ad allora non si poteva capire profondamente tutto il mistero di questa parola, di questo verbo fatto carne. È proprio questo bambino che entra nella sua casa, che è veramente il principe del tempio, ecco, è colui che riuscirà a fare in modo che non solo lui sia l'offerta gradita, come dice la lettera agli ebrei, ma che tutti noi possiamo essere l'offerta gradita, a partire da Anna e Simeone, per questo che possono congedarsi in pace. E quindi l'entrata di Gesù, è molto bello poterlo contemplare questo, no? Ma questo testo è molto profetico nel suo, perché bisogna interpretarlo a partire dalla Pasqua. È proprio stata la Natale e la Pasqua, ma si interpreta proprio a partire dalla Pasqua. Quindi questa purificazione, questa redenzione portata da Gesù, proprio dalla sua Pasqua, è ciò che ci permette di poter offrire non più colombi o coppie di tortere o due giovani colombi, cioè queste non sono più le offerte, queste offerte è un'alleanza nuova, è qualcosa che entra, che porta. Noi possiamo in Gesù essere offerti al Padre, la nostra offerta è la nostra esistenza, la nostra vita, semplicemente. Ogni vita è un'offerta gradita al Signore, perché Lui l'ha purificata, Lui l'ha scelta, Lui l'ha offerta. Cioè, pensavo che proprio quello che dice Simeone, cioè quello che loro riescono a capire, è che basta, sono finiti i sacrifici antichi, tutte queste prescrizioni, rituali, eccetera, perché possiamo davvero con questo bambino essere offerti tutti al Padre, ma certamente a partire dalla Pasqua, come diciamo. E l'altra cosa che, perché insomma, ho fatto una lezione della quarta domenica C, che è la continuazione di quel testo della vocazione di Gesù presentato nel Luca 4. E anche lì si vede subito quello che qui viene detto: egli sarà un segno di contraddizione, e lì si vede proprio, è il primo incontro di Gesù nella sua Nazareth, e si percepisce, e c'è questa esperienza di una contraddizione che la suscita Gesù, perché all'inizio le sue parole meravigliano tutti, la sua interpretazione di se stesso, della sua vocazione, meraviglia tutti quasi che fosse. E poi piano piano, quando Gesù definisce in che modo lui sarà, svolgerà la sua vocazione, proprio come quella del profeta, è bellissimo leggerli insieme, ecco che cominciano ad alzarsi, a rifiutarlo con le parole e poi anche a portarlo fuori per buttarlo giù. Cioè siamo all'inizio del suo mandato, della sua missione, che già si realizza appunto questa contraddizione, quasi che, ecco, questa redenzione, questa salvezza è così ben vista da questi due anziani, così ben accolte, che è una luce che loro mandano, viene subito rovinata da questa tenebra della libertà dell'uomo, che ha la libertà anche di, in certo qual modo, diciamo così, di non ascoltare, ma di più, di rifiutare, ma di più anche di sopprimere colui che porta la luce, ma non vincerà. Ecco, avendo fatto la lezione anche sull'altro testo, era molto bello leggere questo aspetto proprio. Tutto il Vangelo di Luca poi potremo leggerlo in questa contraddizione. E penso che anche la spada che trafiggerà Maria sarà anche lì, quando Gesù dirà appunto, colui che ascolta la mia parola, questo realizza, questo è veramente mio discepolo. Perché anche per Maria credo sia stato faticoso fare un percorso con Gesù, no? Con questo che portava questa redenzione a tutti, e con questa parola fatta carne, con questa parola che poi viene donata attraverso l'uccisione violenta a tutti. E quindi questo percorso, che questa contraddizione che in sé porta il profeta, è così evidente che è un profeta, e però lo dobbiamo sopprimere. Questa è stata anche l'esperienza di Geremia. Oggi si può dire tante volte la medesima esperienza, vediamo che è una parola di bene, è una verità, però si deve sopprimere, si deve togliere di mezzo. Dobbiamo andare completamente da un'altra parte, no? E questo quasi che la verità spaventasse, no? L'uomo stesso. E quindi, ecco, questo volevo, certamente domani sarà una celebrazione che celebra la luce, come si diceva all'inizio, che si porta a tutti e che si diffonde sul mondo, ed è molto bello viverla anche questo. Domani avremo la liturgia anche con la processione della luce, ed è una cosa anche molto bella se capiamo profondamente il senso di questo, come accogliendo la luce possiamo portarla, non per merito nostro, perché ci viene donata, ce l'abbiamo già.
Io mi sono fermata con la figura di Anna, come ha fatto questo passaggio per essere profetessa, perché vedendo che lei viene dalla tribù di Aser, vedendo nel libro delle cronache, c'è qua tutta la lista di tutti gli ascendenti di lei, e dice che erano tutti capi degli eserciti del popolo di Israele, che erano tutti guerrieri. Quindi questo è, lei viene da questa tribù così. Quindi lei ha fatto come un cambiamento da venire da una tribù di lottare per una causa a diventare qua una consacrata nel Tempio. Quindi ha fatto questo passaggio della battaglia con le armi umane a dedicarsi a altra cosa, alle cose di Dio. Questo mi ha fatto pensare soltanto. E dopo la figura di Simeone, che lui abbraccia al bambino, io pensavo che anche lui sta abbracciando la parola. Questo mi ha fatto pensare perché anche lui profetizza, e quindi se sta abbracciando la parola può dire tutte queste cose. Questo mi ha fatto pensare così. E la ultima cosa, che la spada che trafiggerà l'anima di Maria, che dice qua, dice anche a te, quindi significa che a tanti altri le succederà la stessa cosa, perché per essere svelati i pensieri di molti cuori. Quindi questa spada è la spada dello Spirito, e la spada dello Spirito è la parola di Dio che fa questo, che penetra l'anima di Maria, che anche di tutti gli altri che faranno questo percorso simile a Maria, di consacrarsi al Signore, già sia in una famiglia o come consacrarsi in una comunità. Questa spada, se non c'è questa spada, il cuore di Maria dopo non può conservare le cose che vede. Quindi come che questo momento per me è un momento importante per lei, perché da quel momento lei, come dice il testo dopo, potrà conservare nel suo cuore la parola stessa che vedrà tutti i giorni.
Denis, forza, abbi forza, coraggio e parla.
A me ha colpito, non so come spiegarlo, semplicemente la capacità di questi due uomini, cioè di quest'uomo e di questa donna, di vedere in quel bambino, cioè non aveva niente di straordinario. Cioè saranno entrate tante persone quel giorno nel Tempio, in tutti quegli anni, no? Eppure loro hanno notato un qualcosa, cioè hanno incantato. È questo che mi affascina, no? Mi ha affascinato sempre il fatto che queste due persone, no? Che hanno nella semplicità, nella loro quotidianità, perché anche loro, come tu hai spiegato, avevano alla fine origini umili, nella loro quotidianità affondavano, dico io, lo sguardo nella scrittura, no? E semplicemente si affidavano a quel Dio che loro già sperimentavano per loro. E poi, quando mai, come direte, che c'è da aspettarsi tu dalla vita? Una 80 anni, 100 anni, addirittura. Eppure loro avevano questa attesa, no? questa capacità di vedere laddove nessuno se ne è reso conto, perché non sono entrati soltanto loro e non c'erano soltanto loro nel tempio, eppure loro due sono stati gli unici a notare, a rendersi conto che quel bambino era immenso, c'era qualcosa di immenso, era grande, era guerriera. Cioè, questa la, il Signore ti dona, no? Nella quotidianità, nella piccolezza, la capacità, ecco, a quelli che lo chiamano profeti, cioè a quelli che affondano, no? Lo sguardo dentro la parola, dentro le sacre scritture, e poi, e non soltanto perché lui, Simeone e Anna, proprio perché affondano, hanno affondato tutta una vita, no? Il loro sguardo, la Sacra Scrittura, per aver riconosciuto nella carne il Redentore, vuol dire che anche nella loro quotidianità avevano imparato a capire che la Scrittura era scritta nella carne, e quella carne era proprio l'esplosione della luce, e l'hanno subito riconosciuta. Quindi questo mi ha affascinato.
Io ho riflettuto su questi brani, in particolare sulla lettura degli ebrei, agli ebrei, e sul Vangelo di Luca, anche alla luce sia di questo giubileo che della costituzione dogmatica dei verbum, perché io vedevo questo innanzitutto la prima cosa che colpisce è che questo Messia, che gli ebrei aspettavano su un cavallo alla destra di un grosso esercito, in realtà viene riconosciuto solo da due persone figlie, appunto da due alawim, e quindi da due poveri fondamentalmente. E già questo penso che sia un segno di contraddizione. Cioè, dove, e pensavo, ma dove cerchiamo noi Dio? Come lo cerchiamo noi Dio? Come ce lo immaginiamo? Allora io vedevo in questa già una rivelazione, che probabilmente una rivelazione che in una certa misura eccede, come dice la De Verbum, anche le stesse scritture, ma anche la stessa tradizione ebraica, e quindi penso forse questo è anche vero oggi per la Chiesa. E pensavo anche però a come questi due, come Simeone e Anna, sono mosse in realtà da una grande speranza, ma anche da un grande desiderio. Cioè, quello che secondo me, quello che, per quello che io ho capito, ho capito per me poi, no? Che ho capito teologicamente, diciamo, come interpretazione ermeneutica, diciamo, è queste due chiavi che possono aiutarmi anche ad avvicinarmi. Una è il desiderio, una è la speranza. Cioè, questo desiderio, che come tu ricordavi anche nelle parole di San Gregorio, che mi hanno colpito molto, cioè il desiderare è cioè questo discorso tra l'affettività e l'effettività. Questo a me ha colpito molto, ha colpito molto, perché uno si sente sempre un pochino indietro su tutto, cioè non riuscirà mai a raggiungere, diciamo, una consapevolezza, una fede salda, io non lo so questo, cioè una comprensione profonda, però questo discorso, che è molto legato poi alla speranza, dell'affettività prima dell'effettività. E l'altro discorso era il desiderio, appunto, questo desiderare, questo forte che io vedo in questi due anziani. Questi due anziani, anche perché Simeone dice, non dice io sono salvo, dice io oggi ho visto la tua salvezza, ho visto la salvezza, non dice io sono salvo. E questo, diciamo, e appunto questo io lo vedevo anche come un itinerario in realtà. Cioè Simeone non ha detto io sono arrivato, ma adesso lo sto anche con in pace. No, ha detto io ho visto, se l'ho vista, l'ho toccata, l'ho vista in un bambino, non l'ho vista in grandi gesti, in una grande devozione, in chissà quali grandi pronunciamenti o chissà quali grandi riti, l'ho vista in un bambino, quel bambino che oggi va a sostituire il Tempio, la cosa penso fondamentale per gli ebrei. Immagino anche un editore ebraico come abbia potuto prendere questa affermazione, altro che contraddizione, una specie di bomba era questa, diciamo. Però è questo, diciamo, che a me così mi ha fatto riflettere su questo brano. E poi l'ultima cosa, questo Dio che non si può pronunciare, che per gli ebrei non si può pronunciare, anche perché qualche rabbino dice non si può pronunciare perché Dio non ha ancora finito, diciamo, di rivelarsi, ecco perché, di rivelare il suo nome. E qui Paolo parla di Gesù come fratello tra i fratelli, cioè quando fa questo discorso, quando Paolo dice che Cristo liberare quello, egli infatti non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo si prende cura, perciò doveva rendersi tutto simile ai fratelli per diventare sommo sacerdote, misericordioso e degno di fede. Cioè, a me questa è una cosa secondo me commovente, cioè di un Dio che si piega, che appunto si fa uomo per farsi sempre più vicino, cioè come se c'è questa prossimità di Dio che si fa addirittura così, così debole pur di essere prossimo all'uomo.
Antonio.
Dunque, sì, sempre anche restando appunto sulla lettera agli ebrei, in cui in effetti appunto non si prende cura degli angeli, ma della stirpe di Abramo non si prende cura. E la stirpe di Abramo è tutta l'umanità, poi alla fine. Quindi non solo Israele, e neanche solo il nuovo Israele, diciamo, con buona pace, ecco, dei vessilliferi della teologia della sostituzione. In realtà tutta l'umanità sono i figli di Abramo, perché la benedizione in Abramo di tutte le nazioni c'è già nella Genesi. E in fondo quindi anche Simeone, che ha queste parole, che sono comunque appunto parole anche che evocano il segno di contraddizione, però sono parole anche di benedizione e di grande apertura, che aprono il cuore per chi le vuole accogliere. E infatti in realtà a me mi è capitato appunto di notare come nella lettera agli ebrei si parla molto di morte, perché Cristo appunto riduce all'impotenza mediante la morte chi della morte ha il potere, cioè il diavolo. E in fondo anche sia quando si introduce Simeone, Luca dice appunto che non avrebbe visto la morte, e poi c'è Nunc dimittis, che comunque sono parole che evocano la fine della propria vita. E questo, diciamo, mi ha fatto pensare, perché appunto in questi giorni con in questo periodo con i nostri amici, alcuni li ha conosciuti, con i nostri amici di Didiena con cui facciamo la lezione online settimanale, stiamo commentando il libro di Tobia e c'è Tobi che proprio all'inizio del libro diventa cieco e invoca la morte. E in fondo nella Bibbia capita di incontrare personaggi che invocano la morte. Vengono in mente anche appunto Elia, non sono migliore dei miei padri, o Giona che addirittura invoca la morte dopo che la sua missione è pienamente riuscita. Ma invece Sione non invoca la morte, ma la guarda con serenità, perché vede in quel bambino che la morte è stata vinta. Vede quello che dice la lettera agli Ebrei in una maniera appunto misteriosa. E questo è perché in realtà la vita non è determinata, cioè questi due anziani ci mostrano come si può avere il dono di una vecchiaia piena di speranza e di sapienza, perché poi appunto la vera sapienza non è l'esperienza, come dire, semplicemente dell'accumulo, ma è la capacità di avere degli occhi ancora limpidi, anche se magari un po', come dire, resi opachi dalle cataratte. Però appunto vedere la salvezza preparata davanti a tutti i popoli significa avere un cuore che è ancora pronto a commuoversi e a sorridere. E infatti sono le parole italiane, devo dire, non ho preso proprio per ogni parola l'equivalente greco, ma comunque la Chiesa ci propone questa traduzione, noi la accettiamo. È molto bello che appunto in questa pericope si parla di nei vari capoversi di cui appunto ci parlava Innocenzo, consolazione, salvezza, risurrezione, redenzione, e sono tutte parole che ci dicono che la venuta di Gesù irrompe, ma irrompe come qualcosa, come una buona notizia, come una bella notizia, anche se le difficoltà della nostra vita, della mia personale, di ognuno di noi restano, così come resta il fatto che Gesù combatte dalle tentazioni nel deserto alla passione, combatte ma non cede e apre una strada, apre una porta che resta aperta.
Sentiamo, fatti coraggio, fatti coraggio, alza la voce perché io sento poco.
A me ha colpito di più che se tu è così,
anzi
penso che così è meglio.
Brava.
Mi ha colpito che se tu è così Simeone e Anna, la profetessa. Ho pensato prima alle caratteristiche di loro due, no? Lui giusto, Dio, che aspettava la consolazione di Israele. E lo Spirito era su di lui. E Anna, una donna che dopo diventare vedova non si allontanava dal tempio, serviva Dio con digiuno e preghiera. Mi sono ricordata della domenica scorsa del povero, quando Gesù legge Isaia e proclama, comincia dicendo, no? Lieto annuncio ai poveri. E Don Vincenzo già cominciate a dire, sì, ho visto, ho guardato questi due come questi poveri, questo atteggiamento di abbandono, di attesa di quelli che aspettano, no? Anche nella mia vita, sempre mi viene la realtà che vivo, no? Ho pensato a Vincenza, perché sempre quando andiamo a pregare o andiamo a pastorare, lei viene nel suo passo, nel suo ritmo, ma viene. la cosa che mi è venuta è che l'unica fretta che un anziano consacrato come lei c'è è la fretta di fedeltà, perché lei arriva un po' dopo, ma arriva fedeltà di obbedienza. Simeone e Anna, io penso che hanno costruito questa fedeltà con un povero analento, come tu hai detto. Si costruisce con la vita, no? Anche oggi mattina, mentre pregavamo insieme la lode, a quel momento mi scappa, sono distratta. Dopo io ho riflettuto che è una cosa difficile questa fedeltà. Abbandonarsi come Simeone, è bella questa frase di lui, no? Adesso allora lascia il tuo servo in pace, va in pace, no? Non è così semplice, è come se fosse lì un apice di altri abbandoni durante la vita. Io penso che gli anziani, come Vincenzo, gli anziani, fanno madre Marta, una scuola d'amore, di abbandoni, di ascolto. E questa sintonia, la sintonia che Simeone c'è con Dio, di un povero di Dio veramente. Come mai c'era tanta gente, immaginate, tanta gente nel Tempio, e lui, con questa sintonia, capite questo dal Dio. Anche la profetessa, no? Questa sensibilità che si costruisce non con forse, forse dalla persona, volontà propria, ma una disposizione, un'apertura a ricevere, ascolto. E questo che mi è stato più, anche per vivere questo oggi della domenica scorsa, un oggi. Un'altra cosa che Vincenzo, quando passiamo, no? Quando si tufferma e guarda lei, sempre sorride, attende quel momento, poteva solo guardare e non fare nessuna espressione, ma lei sempre sorride, è presente, è intera in quello che fai. Penso che questo si costruisce durante la vita.
Io vorrei sapere cosa pensa Francesca. Francesca, stai riflettendo molto su questo. Sei stata chiamata in causa come me, perché siamo anziani tutte e due.
Sì. Facciamo gare di questo genere.
No, pensavo che effettivamente in primo momento, quando ho letto il Vangelo di questa domenica, mi è sembrato un salto logico rispetto a quello che abbiamo letto domenica scorsa. È come stato un po' come tornare indietro, avevamo incontrato un Gesù già maturo per quanto riguardava la presa di responsabilità della sua missione, e qui lo ritroviamo bambino nelle braccia prima di Giuseppe e di Maria, poi quelle di Simeone. Ma c'è un elemento comune, sicuramente in parte è stato già colto, che devi dare due realtà, e che entrambe ci introducono nella dimensione della risposta ad un'attesa. È molto chiaro in Gesù a Nazareth, perché Gesù prende il libro del profeta Isaia e quindi si misura con l'attesa di un popolo che è durata decenni, 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 dove è vissuta dai suoi compatrioti a Nazareth. E qui invece si misura, l'incontro del bambino si misura con l'attesa nella vita che è cresciuta, nella vita di Simeone e di Anna. Quindi mi sembra che l'incontro con Gesù si realizza sempre sulla base di un'aspettativa. Noi attendiamo questo incontro, lo attendiamo, diciamo così, nel momento in cui abbiamo fatto la nostra opzione fondamentale nei suoi confronti, perché effettivamente la rivelazione di Dio, di Cristo, del suo amore, eccetera, ci impone una decisione, ci spinge a una decisione, ma anche perché dentro la nostra attesa abita sempre la nostra attesa di incontro, perché questo incontro si ripete poi molte volte nella nostra vita in realtà, dentro la nostra attesa abita sempre una tensione profetica che ci dice che colui che attendiamo verrà. È quello che è successo a Simeone e Anna. L'attesa in noi è animata dal desiderio di questo di incontrare ciò che attendiamo, e questo desiderio è mosso dallo Spirito. Noi dobbiamo pensare che ogni volta che desideriamo un incontro con Dio, in realtà c'è lo Spirito dentro di noi che ci spinge verso questo incontro, in modo che possa avvenire anche nel riconoscimento. Ma Sant'Agostino si dice anche: io ti cercavo, Signore, perché tu mi avevi già trovato. E questo è molto importante, perché noi abbiamo visto anche nell'Antico Testamento che Dio è un Dio desiderante, e che Gesù vive nella carne, cioè nella sua umanità, quel desiderio che Dio ha di noi. Per questo che possiamo attenderlo, e lo attendiamo come un dono. Lo Spirito ci spinge all'incontro con Dio, ci spinge anche materialmente. Chi è che qualche volta magari non ha avuto l'idea, passando davanti a una chiesa, di entrare, o ci spinge in situazioni in cui lo incontriamo, così come è successo a Simeone, che va al Tempio mosso dallo Spirito, così è successo ad Anna, che sopraggiunge in quel momento. Quel momento è il momento, diciamo così, in cui lo Spirito l'ha condotta verso quell'incontro. E allora è interessante, perché effettivamente il termine greco che viene utilizzato per qualificare l'attesa di Simeone e di Anna, Simeone aspettava la consolazione di Israele, Anna parlava del bambino a quanto aspettavano la redenzione. Abbiamo due verbi in greco per significare l'attesa: un verbo attivo, lambano, e un verbo passivo, prosdegomai, cioè l'attesa di Simeone, l'attesa di Anna, di coloro che aspettavano la consolazione di Israele, è un'attesa aperta alla ricezione, aperta all'accoglienza. E questo è, mi sembra molto importante. Noi dobbiamo avere anche un atteggiamento di ospitalità verso l'atto di fede che dobbiamo compiere, che compiamo in Cristo. E poi volevo dire un'ultima cosa, come anziana, effettivamente, riprendendo una cosa che diceva Antonio, che diciamo si implicita nel vocabolario utilizzato dall'Evangelista, quando Simeone dice: ora lascio il Signore, ora puoi lasciare il Signore che il tuo servo vada in pace. Quel verbo lasciare è, diciamo così, la messa in libertà dello schiavo, lasciare alla libertà. Signore, adesso lasciami nella libertà di compiere il gesto di entrare nella pace definitiva, proprio perché, come diceva la lettera di Ebrei, Antonio l'ha rilevato molto bene, colui che ha della morte il potere è il diavolo, dice San Paolo precedentemente. Siamo liberati da questo dominio della morte come elemento negativo di deprivazione, dalla morte, dalla risurrezione in Cristo nella quale veniamo battezzati. Quindi Simeone ha l'intuizione, diciamo così, che quel bambino porta la liberazione dalla conclusione della vita, perché si trova confrontato che potrà quindi lasciare questa esistenza entrando nella pace di Dio.
Anna.
Una cosa io veloce. A me il cantico di Simeone, e come Vincenzo ha detto giustamente, il canto che può significare l'abbandono alla morte, ma soprattutto l'abbandono alla morte verso questa luce mi fa venire in mente il cantico di Zaccaria, quell'altro vecchio che Luca in Luca 1, 68-79 diceva a suo figlio: tu bambino sarai chiamato profeta dell'Altissimo, perché andrai innanzi al Signore a prepararvi le strade, per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, per rischiarare quelli che sono nelle tenebre e nell'ombra della morte, per dirigere i nostri passi sulla via della pace. Allora, questo, secondo me, questi ultimi versetti del Cantico di Zaccaria fanno già vedere questo Altissimo che verrà a rischiarare dall'alto quelli che sono nelle tenebre e nell'ombra della morte. Posso non pensare che proprio nel 1998 io ero fuori di una sala operatoria in cui mio marito Mario stava già lottando contro la morte per un primo infarto da cui poi era uscito. Io mi ricordo che non potevo non pregare questo cantico di Zaccaria. Allora, vedendo stasera questo, come Luca nel secondo capitolo del suo Vangelo ritorna con questi anziani profeti di un sole che sorge, volevo appunto rilevare questa
Mario, volevi parlare? Prendi il microfono, poi.
Veramente no, però.
Ti assalvi, lo dico.
No, io non ho una lettura, quindi non ho un lexio. C'ho un'impressione, semplicemente essendo l'ho inutilmente qua su giù. Ho un'impressione, un'immagine che mi è venuta sentendo la proclamazione della parola stasera. E perché la liturgia ci offre questa, ed è l'immagine fisica del Tempio, sia nella prima, sia nel Salmo, sia nel Vangelo, dell'entrata nel Tempio. E non sarà proprio un caso che il liturgista, diciamo, abbia deciso in questo senso. E allora il Tempio come luogo fisico anche, perché poi l'incontro di Simeone e Anna con Gesù avviene in quel luogo poi, e quindi sia in termini materiali, di tempi nei quali possiamo incontrarci e possiamo incontrare il Signore, ci sono un po' trovati, e forse con l'illuminazione dello Spirito, come diceva Francesca, e sia come, naturalmente, poi riflettendo ulteriormente sulla figura del Tempio, chi è il Tempio, siamo noi il Tempio, il Signore che costruisce con noi il Tempio, eccetera, eccetera. Però ecco, le porte antiche, l'angelo del Signore che entra nel Tempio, Simeone, Giuseppe e Maria e Gesù che entrano nel Tempio, ecco, la fisicità anche di questo Tempio mi ha molto colpito.
Lourdes.
Ecco, prendendo un po' anche quello che Mario ha detto, penso che abbiamo una visione molto chiara da quello che succede con noi quando in noi sono manifestate questa legge, e abbiamo visto che è una legge che non è una legge qualsiasi. È proprio ripetuta tante volte per dire è la legge del Signore. Il primo punto è questo, no? Il Salmo ci rivela benissimo questo quando dice: vieni Signore nel tuo Tempio Santo. Se la legge del Signore è scritta in noi, il nostro cuore si rivela nel Signore. E è interessante che l'Evangelo è tutta una manifestazione della esplosione della vita del Signore. Tutto è esplosione qua, di vita, di rivelazione. È una epifania. In noi è che manifestiamo questa epifania. In noi. E allora, se tu per vita le ultime parole non potevano essere diverse, la crescita, la sapienza, la grazia del Signore starà su di noi. È interessantissimo come l'inizio e la fine rivelano questo alfa e l'omega della grandezza di Dio, che Lui condivide con noi. E allora, sì, la legge è del Signore, anche se può chiedere, perché quando siamo bambini, è certo, tutti i nostri genitori, come credenti, non fanno almeno che portare al battesimo. Però e dopo? Perché manifesta anche qua una cosa interessantissima, profonda, e ci rivela una cosa molto della nostra realtà. Perché non cresciamo in questa grazia, in questa sapienza? Qual è la legge che riceviamo dopo il battesimo? Qui Maria e tutti i personaggi sono nel Tempio, quindi sono vicinissima alla legge del Signore. Sono col Signore, un tutt'uno col Signore. Ecco, guardiamo la nostra società oggi universale. Cosa diciamo? Qual è la legge che impera? Non è la legge del Signore. Ecco la contraddizione, ma non a quella della croce, ma della violenza, che non c'è niente da vedere con quello che respiriamo qua, che grazia, che vita, per tutti. Ecco che cosa succede quando la legge che viviamo nella nostra vita non corrisponde alla legge del Signore. Quando ci allontaniamo della legge del Signore. Allora, è triste, sì, però allo stesso tempo è un segno di una speranza tanto grande che non possiamo fare a meno che ringraziare questa opportunità di poter guardare la profondità della parola che ci permette ritrovare il cammino nuovamente. È questo che dobbiamo fare. Quindi che lo Spirito del Signore ci aiuti a ritrovare questo cammino e a vivere questa legge nella profondità della nostra vita, perché il Tempio che siamo noi possa veramente risplendere e fare con che la verità dell'amore del Signore sia veramente e diventi carne per peso di ciascuno di noi.
Arriviamo un po' alla conclusione con questo intervento che ci ha portato a, così possiamo cantare, vieni Signore nel tuo Tempio Santo.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Alzate a porte la vostra fronte, alzate di soglie antiche, e ventri il Re della gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Chi è questo Re della gloria? Il Signore forte e valoroso, il Signore valoroso in battaglia.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Alzate a porte la vostra fronte, alzatevi soglie antiche, ed entri il Re della gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo.
Chi è mai questo Re della gloria? Il Signore degli eserciti è il Re della gloria.
Vieni, Signore, nel tuo Tempio Santo. Dio onnipotente ed eterno, guarda i tuoi fedeli riuniti nella festa della presentazione al Tempio del tuo unico Figlio fatto uomo, e concedi anche a noi di essere presentati a te purificati nello Spirito. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti.